Io sono qui sotto due vesti, se vogliamo. Una è quella dello storico della Chiesa e l'altra è quella del testimone, perché in qualche modo sono stato coinvolto dagli anni 50, ma soprattutto negli anni 70, in questo movimento che ha portato la Chiesa, ma anche gran parte del mondo cattolico, su posizioni completamente nuove. Il problema è capire che cosa è successo. Io farei due premesse. Una è quella di capire che nella Chiesa ci sono sempre due, c'è una specie di dialettica tra il tentativo di rendere inculturare il Vangelo dentro una società, perché ha bisogno di una cultura attraverso cui questo Vangelo deve essere annunziato, ma nello stesso tempo rimane l'istanza del Vangelo che contesta continuamente questa inculturazione. Allora, dentro la Chiesa questo è un problema molto serio, perché a volte prevale l'inculturazione rispetto all'istanza evangelica. Un secondo punto è il rapporto della Chiesa con la società, anche sul piano del riconoscimento pubblico della Chiesa, che nel cambiamento moderno ha subito sicuramente dei momenti di offuscamento, per cui la Chiesa si è posta spesso in posizione difensiva rispetto a una società che tendeva a privatizzare il fatto della fede e quindi la professione di fede. Io credo che dobbiamo tenere presente questo. In Sicilia abbiamo un fenomeno che io ho definito cattolicesimo municipale. Che cosa intendo io per cattolicesimo municipale? Io intendo un cattolicesimo talmente inculturato che non distingue più l'appartenenza religiosa dall'appartenenza civile. Questa è la tradizione, quella che noi chiamiamo la tradizione. Per cui un cristiano è cristiano, ma è anche il cittadino, è l'uomo. Non si scinde, anche linguisticamente noi non riusciamo a separare. Quando diciamo un cristiano, non intendiamo necessariamente la sua professione di fede, ma anche il suo essere. E quindi è chiaro che la religione qui da noi ha assunto anche un valore di identificazione, di identità locale, di identità collettiva e quindi anche di una legittimazione. I processi di crescita, i processi di evoluzione anche all'interno della società sono segnati anche dal bisogno di un riconoscimento, di legittimità. Per cui da noi potenti latifondisti, proprietari, nobili prima, poi fondisti, poi politici, poi mafiosi, avevano tutti bisogno di una legittimazione collettiva e l'aspetto religioso era uno degli elementi di legittimazione, perché significava far parte di quella comunità locale, di quella comunità municipale. Per cui i fenomeni di ateismo, di rottura da noi nell'Ottocento non sono così diffusi come magari in altre parti. Qui, anche se non ci credono, anche se non sono praticanti, però con la Chiesa insomma un buon rapporto ci voleva, anche partecipare alle funzioni religiose, alle processioni, alle feste, era un fenomeno di legittimazione per l'ascesa sociale, per l'ascesa politica. E questo fenomeno è talmente diffuso che sia i politici sia i mafiosi se ne servono, quindi c'è anche un modo strumentale. Il problema è perché la Chiesa, di fronte a questi processi di legittimazione, non è molto critica, perché la Chiesa rimane legata a una concezione di società che deve essere una società cristiana, cioè una forma di integralismo. Non si concepisce una società che non sia retta e guidata in parte dal clero, ma anche da norme, leggi cristiane. E questa idea di una cristianità antica, in cui tutto coincideva e che aveva come base fondamento la religione. La religione, non dico il Vangelo, la religione. Perché poi alla fine di Vangelo ce n'è poco. Io quello che contesto in molta religiosità è che c'è poco Gesù Cristo e poco Vangelo. C'è molta religione nel senso che ci sono molti riti religiosi, ma non si può identificare la religione con il Vangelo. Il Vangelo è qualcosa di molto più profondo, cioè un impegno della persona, non è l'adesione a una ritualità religiosa. Ora, il processo di accettazione sia di certe politiche, sia anche e soprattutto dei mafiosi, avviene dentro questo contesto. Il professore Lupo ha cercato di darci delle indicazioni metodologiche su che cos'è mafia e sulle varie modalità, insomma, con cui la mafia viene percepita, insomma, cioè perché lo stesso discorso di Alessi alla regione siciliana nel 49, anche lui pone il problema, che cos'è mafia? Perché per Vittorio Emanuele Orlando, che è uno dei grandi presidenti del Consiglio e poi un grande siciliano, la mafia è soltanto un comportamento di coraggio, di forza, insomma. Per altri è clientela, per altri è delinquenza. Allora, quale, dal punto di vista anche linguistico, quando diciamo questo è mafioso, la Sicilia è mafiosa, a chi ci dobbiamo rivolgere? Ora, questa fluidità, o oggi diciamo liquidità, insomma, di non definire che cos'è mafia, ha portato anche a guardare alla possibilità di una mafia benigna, di una mafia cioè che poteva essere utilizzata anche per scopi altri, con la presunzione che questa mafia si sarebbe adattata e si sarebbe convertita alla democrazia. Il problema più grosso dopo la Seconda Guerra Mondiale fu proprio questo. Da una parte c'è l'avanzata dei comunisti. All'inizio i vescovi non sono così duri nei confronti dei comunisti. A poco però la situazione anche internazionale, quindi entriamo dentro un gioco molto più grande, pesa anche sulla Sicilia. E quindi l'aspetto ideologico, cioè mentre prima i vescovi dicevano i contadini votano comunisti, ma non perché sono atei o perché non vogliono la religione, ma per motivi sociali, lentamente invece l'aspetto ideologico comincia a prevalere. Diventa una guerra ideologica. Cioè, mentre prima nelle campagne siciliane lo scontro era sul feudo, sul latifondo, sulla divisione della terra, a poco si va trasformando in una lotta ideologica, dove non c'entrano più i contadini, c'entrano altre cose. E nella lotta ideologica è chiaro che l'impianto dottrinale della Chiesa distingue gli amici e i nemici a seconda se aderiscono o no e difendono le dottrine della Chiesa. Per cui, siccome i mafiosi non erano atei, siccome i mafiosi erano devoti, e allora che si fa? Ecco, nei confronti dei mafiosi c'è un atteggiamento piuttosto di attesa. Il problema del voto mafioso diventò un problema serio, su questo bisognerebbe discutere molto. Cioè, perché mai a un certo momento i mafiosi decidono di votare per la Democrazia Cristiana, dopo essere stati separatisti, monarchici, liberali, eccetera, poi passano tutti, perché la Democrazia Cristiana era il partito vincente. Il 48 era stata una battaglia non dei mafiosi, era stata la battaglia della civiltà, della democrazia. Certamente tutto questo aveva valore simbolico anche, però di fatto la Democrazia Cristiana ebbe la maggioranza assoluta e quindi i mafiosi, quelli che erano già entrati, ma quelli che non erano entrati, passano, io le chiamo la transumanza dei mafiosi dentro la DC. Di fronte a questo non c'è una reazione da parte della gerarchia ecclesiastica, non c'è una reazione da parte dei politici della Democrazia Cristiana. Perché? Perché non c'è una valutazione etica. Perché il mondo cattolico era povero di morale sociale, povero di morale pubblica. La morale cattolica era preeminentemente, ed è stata spesso preeminentemente, una morale di relazioni interpersonali, familiari, ma non è andata oltre. Quando c'è invece un problema che riguarda rapporti sociali, il problema diventa un'altra cosa. Insomma. Cioè, e quindi loro pensano che non si debba dare un giudizio politico, morale o religioso, casomai di convenienza o non convenienza. Questo secondo me è il peccato originale di questo connubio tra mafia e partito cattolico, tra mafia e chiesa. Perché mentre la gerarchia stava in silenzio, la mafia penetrava e non penetra per rafforzare la diga contro i comunisti, penetra perché la mafia è una struttura di potere, potere economico, potere che usa la violenza, e quindi a poco questa immissione della mafia, lentamente, prima sotto controllo e poi invece dilagante dentro i partiti e dentro la politica, questo è il peccato originale, per mancanza di una coscienza religiosa. C'è un problema della coscienza. E per mancanza di Vangelo, per cui il criterio non era la prassi, l'agire, ma era la teoria. Ecco. Erano condannati i comunisti che erano contro Dio, atei, eccetera. Tenete presente che quando la Conferenza Episcopale Italiana negli anni 60 dice che bisogna condannare i social comunisti atei, tutta questa classe sociale di proprietari, eccetera, che aderivano, si scandalizzarono perché aveva detto atea. Quindi era possibile un comunismo che non fosse ateo. Cioè questo preoccupava. E la Chiesa in qualche modo, secondo me anche per un ritardo culturale, non riuscì a cogliere questa strumentalizzazione, perché la Chiesa in qualche modo ci aveva qualche vantaggio. Con i governi della Democrazia Cristiana la Chiesa veniva riconosciuta, veniva aiutata, nascono moltissime opere sociali, cioè la Chiesa può fare molto in tutti i campi, in tutti gli ambiti. Poi spunta l'altro pericolo, che è più forte anche del comunismo, che è la massoneria, che è la laicizzazione della società. A questo punto i vescovi non guardano più soltanto ai comunisti, ma guardano soprattutto a una società che si va trasformando. E cominciano i problemi. Si allenta questa lotta contro i comunisti e diventa più impellente invece il nuovo rapporto con una società che è consumistica, che si dice laica, ma in realtà poi è una società dei consumi, che sfugge sia al Partito Comunista sia anche alla Chiesa, perché è un'ideologia che è di tutt'altro genere. Quindi in qualche modo ci si avvia verso un'Italia avallata anche dai democratici cristiani, e che i vescovi in qualche modo non possono, di cui non possono non tener conto. Ed è qui che la presenza e soprattutto il Concilio Vaticano II pone strumenti nuovi di lettura della realtà. Ecco, usciamo da una lettura rigida, soprattutto qui da noi in Sicilia, dove i governi erano centrodestra e quindi dove si annidavano le clientele, dove i notabili paesani facevano il bello e il cattivo tempo, insomma, e passavano da un gruppo all'altro, le scissioni dentro. Questo porta a una cultura diversa. E qui comincia anche la nostra storia di preti giovani, perché io sono stato ordinato prete nel 62 e comincia il concilio. E questo noi non avevamo, io almeno non avevo questa lotta anticomunista come fatto prioritario, non avevo nessun legame col mondo politico democristiano, niente, nessuno. A me interessava soltanto la trasparenza dell'annunzio del Vangelo, e questo per me era, questa alleanza con l'ADC, questo collateralismo con l'ADC diventava un ostacolo all'annunzio del Vangelo, perché io non potevo dialogare prete con i giovani comunisti, perché mi dicevano che io non posso essere cattolico perché non voto Democrazia Cristiana. Per me questo era assurdo, cioè che non si poteva essere secondo il Vangelo solo perché non si votava Democrazia Cristiana. E questo mi mise in crisi, e quindi c'è un'elaborazione di dialogo anche, di attenta lettura, di crescere insieme anche ai margini. Per cui in qualche modo l'interesse a crescere ai margini, collaborando anche con le forze di sinistra, e ci porta anche a una maggiore consapevolezza della gravità della questione mafiosa. Ed è qui che nasce un gruppuscolo di preti che premono sia sui consigli pastorali, sia il consiglio presbiterale, perché la Chiesa prenda posizione. Il cardinale Pappalardo è quello che più di tutti ebbe il coraggio di cominciare, soprattutto dopo il convegno Evangelizzazione e Promozione Umana. Ecco, ci si legava ai problemi della gente. La promozione umana è evangelizzazione, cioè è Vangelo. Quando io aiuto i poveri, sto facendo Vangelo, non solo sto annunziando, lo sto facendo il Vangelo. Ora, questo credo che abbia portato a un'attenzione maggiore. Quando arriva Pappalardo a Palermo, c'è Ciancimino sindaco per pochi giorni. Pappalardo dice al sindaco che lui non intende interferire sulla vita amministrativa, quindi non si sente di appoggiare nessuna forma politica, che le lotte, le beghe. Ciancimino si dimette poco dopo. Comincia questo cammino di una chiesa palermitana che a poco va prendendo coscienza di tutte le problematiche. Non sono le problematiche dal tempo di Ruffini. Ecco, torniamo indietro al problema di Ruffini. Ruffini era un uomo tradizionalista, integralista se vogliamo, ma un uomo di grande cuore. Molta tradizione dell'integralismo cattolico è legata anche alle opere sociali. Ruffini rappresenta questo filone. Nel cattolicesimo italiano e siciliano noi abbiamo il filone dei preti sociali, che crearono questo movimento, la famosa Democrazia Cristiana Sociale, con opere di tutti i generi, cooperative, in concorrenza con i socialisti. Perché si credeva che attraverso questo impegno sociale, dal momento che i cattolici non avevano voce politica, con questo si potessero riconquistare alla religione i contadini, gli operai, gli zolfatai, insomma, cioè questo ricompattamento. Questo progetto in parte finisce perché arriva la guerra, arriva il fascismo. Durante il fascismo c'è un momento in cui la Chiesa non può fare altro che fare una scelta religiosa. I preti che si formano durante il fascismo non hanno una dimensione sociale, non hanno un impegno sociale. Si troveranno in difficoltà subito dopo la guerra, quando la guerra invece ti chiede una Chiesa che sani le ferite della guerra. Ed è qui che arriva il cardinale Ruffini, che mette in movimento una Chiesa che ha un aspetto politico preeminentemente, ma anche un aspetto sociale. Lui voleva che le parrocchie avessero tutte opere di carattere sociale. Ricompattare tutto attorno alla Chiesa, cioè era la Chiesa, secondo Ruffini, che doveva ridare unità al popolo dopo la guerra. Questo era il suo progetto. Allora per questo bisognava eliminare i comunisti, metterli fuori legge, i comunisti, e difatti quando si costituisce il governo regionale, lui è felice perché si fa un governo regionale monocolore di Alessi, cioè con l'appoggio delle destre. Le sinistre che avevano vinto le elezioni erano fuori gioco, d'altronde c'era stata la strage di Portella delle Ginestre che aveva... Giustamente si accennava a questo momento in cui Ruffini dice si è data troppa importanza alla strage di Portella, ed è giusto, però non si è data molta importanza a tutti i preti ammazzati dai comunisti nel nord, nel centro Italia. Quindi era in questa concorrenza. In realtà è grave che Ruffini non riesce a capire il dramma e il significato della strage di Portella delle Ginestre. Così come non riuscì a capire che cosa era accaduto con la strage di Ciaculli. Quest'uomo non era in grado leggere, perché la sua visione anticomunista e apologetica non gli permetteva di andare oltre. Il pastore Panascia prende invece una posizione di non uccidere, non fa riferimento alla mafia, lui fa riferimento a un principio biblico del non uccidere. E Roma invece interviene con Ruffini. Roma interviene con questa lettera di Dell'Acqua in cui gli dà un progetto pastorale. Bisogna chiarire che la mafia non ha niente a che fare con la religione, col cattolicesimo. Questo gli chiedevano da Roma. Si offende Ruffini. Come? Come ci accusate che la mafia da noi si sta confondendo con la religione? In realtà era così. La religione si era confusa con la mafia si era confusa con la religione. Io racconto sempre il caso di Cinisi. Cinisi, un paese di badalamenti, mafiosi. Nel 1956 fanno una foto in piazza, un gruppo di persone. Questa foto viene pubblicata un po' di anni fa in un volume Cinisi di una volta. E ci mettono sotto la didascalia. Gruppo di mafiosi in piazza. Il sindaco, pur essendo quello che finanziava il libro, dice: ma scusate, vedete che questo può creare un sacco di problemi. Si taglia la pagina, si ristampa e ci scrivono sotto Comitato dei festeggiamenti di Santa Fara. Quindi era il gruppo mafioso con badalamenti più un deputato liberale e il gruppo tra cui anche il padre di Peppino Impastato, era un gruppo di mafiosi che era il comitato dei festeggiamenti di Santa Fe. Quindi questa commissione, la religione, il cattolicesimo, il Vangelo non c'entrava niente, ma era un modo con cui questa gente doveva legittimarsi. Io avevo davanti il parroco di allora, ma non mi sento più bravo di lui. Non aveva gli strumenti per rendersi conto. Questi erano persone rispettabili, facevano parte, tutti li riconoscevano, non si scandalizzava nessuno di questo. Cioè, non si scandalizzava nessuno. Ora, è questo capitava un po' dappertutto. Quindi c'è un inquinamento, perché manca il Vangelo, cioè non c'era un riferimento. C'era il devoto dell'addolorata, ma era uno che affavoriva ieri. Ecco, era uno di quelli che favoriva la latitanza di Aglieri. C'era un devoto dell'Immacolata a Bagheria che favoriva la latitanza di Provenzano. Questi non se lo ponevano il problema, però stavano sotto la vara dell'Addolorato o portavano i fiori, si mettevano nel presbiterio. Cioè c'è questa confusione, perché la Chiesa non aveva detto una parola chiara. Quello che diceva il Papa Paolo VI attraverso... era quello che si doveva fare, cioè chiarire, che essere mafiosi. Io ricordo, lo ripeto spesso, il dialogo di Don Arena, Mariano Arena, con il Bellodi, con il capitano Bellodi. Il Bellodi gli dice: ma lei è religioso? Come no? Io sono religioso, vado a messa, faccio l'elemosina agli orfanotrofi. Sì, ma il Vangelo, la sua vita, io vado in chiesa, perché in chiesa ognuno ci sta come vuole. Cioè, il Vangelo, belle parole, cioè, questo è, io credo che abbia sintetizzato benissimo Sciascia questo atteggiamento, ma perché era mancata una voce con chiara che dicesse che le due cose erano incompatibili. Invece per Ruffini questo era scontato, che non c'erano... Cioè non si leggeva la realtà con occhi attenti, con occhi critici. Per lui era scontato che non c'entrava niente. Io non ho incontrato nessun prete colluso con la mafia, e invece i preti collusi con la mafia c'erano, non è che non c'erano. Quindi c'è un ritardo, una mentalità culturale, ma c'era anche il desiderio di mantenere una posizione di potere. Anche la stessa accusa e condanna dei cristiano-sociali, in realtà, secondo me, qui con Franco siamo un po', secondo me è stato un errore gravissimo, perché condannando i cristiani sociali che avevano le loro pecche, tant'è che tradirono poi Milazzo e e Pignatone e Corrao, insomma, no? Cioè, i grandi proprietari, insomma, le vecchie lo tradirono. Però di fatto, se si fosse mantenuto un secondo partito cosiddetto cattolico, diverso dalla, avrebbe in qualche modo diminuito la potenza, l'autocoscienza di questi politici che ormai si sentivano in diritto di poter fare tutto quello che vuole, tanto la Chiesa vota, insomma, cioè senza, pur condannando, dicendo che bisogna. Tutti gli anni 50 e 60 sono prediche dei vescovi perché la DC si riformi. Le riforme non funzionarono nella DC e siamo arrivati poi ai comitati di affari, siamo arrivati negli anni 70 a tutto quello che abbiamo visto. Finalmente però c'è una coscienza, era già maturata questa coscienza anche nel mondo cattolico e in parte dell'ADC, una coscienza che condannava la mafia e la condannava per quello che era, per i suoi rapporti con la politica. E noi abbiamo accolto questa lettura assieme anche ai giovani della sinistra, ecco, e abbiamo accolto questo e siamo maturati nel clima del dialogo di cui parlava Paolo VI. E allora non c'era più per noi il pericolo comunista, c'eravamo noi che avevamo interessi comuni per affrontare la lotta alla mafia, una, ma affrontare anche la povertà, per affrontare la lotta alla droga, per affrontare tutti questi problemi ci misero insieme. E che cosa avviene? Noi per esempio a Bagheria abbiamo fatto una cosa importante. Durante la mattanza nell'82, 1982 del Triangolo della Morte pubblicammo un documento, fu il primo documento ecclesiale di base in cui dicevamo che questa compatibilità tra mafia e fede non era possibile. E da questo nascono i comitati popolari di antimafia fatti da più persone, non più soltanto cattolici o comunisti, e nasce quella grande marcia che abbiamo fatto, Bagheria Casteldaccia del 63. Ora intitoleremo una strada per ricordare questo, che è la marcia della società civile. È il primo gesto pubblico di marcia di una società civile, non di partito, non di gruppo, ma di partito. E quindi è chiaro che c'è stata una maturazione allentamente e quindi un'acquisizione di una coscienza antimafia che non è patrimonio di nessuno, ma è patrimonio un po' di tutti. Giustamente diceva il professore Lupo, i cattolici sono parte integrante ormai di questo movimento, di questo fronte. Noi ci auguriamo che la Chiesa intervenga con le sue modalità. Puglisi non fece il prete antimafia, il Puglisi fece il prete, ma era antimafia. Cioè l'annunzio del Vangelo era il prete del Vangelo e quindi il Vangelo di per sé diventa antimafia perché c'è un'incoerenza di fondo e lo ammazzano. Io dico però che la Chiesa non deve guardare Puglisi come un trofeo, deve guardare Puglisi come un pungolo, come una coscienza critica, perché se noi ci guardiamo a Puglisi non arriviamo a fare il mea culpa. Io sono dell'avviso che noi come Chiesa dobbiamo pure fare il mea culpa per il passato, per quello che non facciamo, per quello che anche oggi non riusciamo ad esprimere pienamente. E quindi ritengo che la beatificazione, perciò mi sono impegnato io per la beatificazione di Puglisi, intanto perché ci fosse un modello di prete che fosse impegnato sia sul piano religioso che sul piano sociale, Puglisi rappresenta, e poi soprattutto perché la mafia diventasse l'anticristianesimo. Il motivo per cui hanno accettato a Roma la congregazione che il martirio di Puglisi è perché abbiamo dimostrato che la mafia non è cristiana, è un'altra religione. E credo che questo sia una grande conquista. Se riesce a passare questo nella cultura, nella mentalità comune, io credo che questo diventi un grande traguardo per costruire poi società diverse, liberate dalla mafia, perché la mafia purtroppo...